Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Raval. Traduzione di Sergio Corduas.
State bene attenti a quello che adesso vi dico. Io ormai mi prendevo in giro da solo, ormai bastavo a me stesso. La presenza degli altri cominciava a crearmi difficoltà. Sentivo che alla fine dovevo parlare solo con me stesso, che sarebbe stato il più gradito e gradevole compagno, col mio secondo io, col mio stimolatore e mio educatore dentro di me, col quale cominciavo a chiacchierare sempre più di gusto. Forse era anche per tutto quel che sentivo dal professore, il quale si superava negli insulti. Nessun cocchiere era in grado di insultare i cavalli o la gente come faceva il professore di letteratura francese e di estetica. E intanto però ci spiegava di tutto quello che interessava anche a lui. Spiegava ogni sera. Stavo ancora aprendo la porta e lui, prima di addormentarsi, prima che ci addormentassimo, fino all'ultimo momento, spiegava anche che cos'è l'estetica, che cos'è l'etica. E della filosofia, e i filosofi, e dei filosofi spiegava sempre, Cristo Signore non escluso, che erano una banda di furfanti e mascalzoni e assassini e malandrini, che se non ci fossero stati l'umanità starebbe meglio, invece l'umanità era una discendenza malvagia, stupida e criminale. Così forse quel professore mi confermò che era necessario stare soli, che a sera si possono vedere le stelle e a mezzogiorno poi soltanto profondi pozzi. E così presi la decisione. Un giorno mi alzai e porsi la mano a tutti, ringraziai di tutto e feci ritorno a Praga. Ero rimasto lì quasi 6 mesi in più, e però il professore e quella sua ragazza ormai insieme parlavano solo e soltanto in francese e avevano sempre qualcosa da dirsi. Anzi, il professore parlava anche nel sonno. Dovunque andava studiava il modo di insultare quanto più possibile quella ragazza diventata bella, e per meravigliarla sempre di più con ulteriori particolari che doveva studiare, perché, come avevo visto, era innamorato di lei in quel deserto per la vita e la morte, e siccome un tempo avevo servito l'imperatore d'Abissinia, avevo capito che quella ragazza sarebbe stata il suo destino, perché lei un giorno l'avrebbe abbandonato. Quando avrebbe saputo tutto ciò che sapeva e che contro la propria volontà aveva imparato e che a un tratto l'aveva benedetta e per cui era diventata bella. Una volta infatti aveva ripetuto con tutt'altro significato, oppure con quello giusto, quel che il professore le aveva detto una volta, una citazione da Aristotele, al quale rimproveravano di aver saccheggiato Platone, e Aristotele aveva detto che il puledro, quando finisce di ciucciare la cavalla, le dà un calcio. Infatti sì, dopo aver sbrigato le ultime formalità del mio ultimo lavoro, del quale pensavo che sarebbe stato l'ultimo, e probabilmente sarà proprio l'ultimo, perché conoscevo me stesso in quanto avevo servito l'imperatore d'Abissinia. Una volta stavo passando accanto alla stazione e verso di me veniva Marcella, pensierosa, coi capelli raccolti in una treccina, e quel codino lo portava legato con un nastrino viola, camminava assorta, e io la guardavo, ma lei mi sfiorava assente. I passanti si voltavano a guardarla come me. Sotto l'ascella teneva un libro, quella ex ragazza della fabbrica di cioccolato Marsner Orion. Rovesciando la testa riuscii a leggere che il titolo del libro era Histoire du surréalisme. Camminava e io scoppiai a ridere. Accelerai di gusto, vedevo quella ragazza ribelle e volgare nel parlare col professore, come era abituata dal loro quartiere di Cosire, alla quale quel buon professore aveva insegnato tutto come si conviene a una colta signora. Ora mi stava passando accanto, come una barbara universitaria attraversò una parte della biblioteca, e io seppi precisamente che quella ragazza non sarebbe stata felice, ma la sua vita sarebbe stata bella in modo triste. Che la vita con lei sarebbe stata per gli uomini tormento e gioia insieme. Quella Marcela, la ragazza della ditta Orion Marsner, mi appariva spesso così come l'avevo incontrata, con quel libro sotto braccio. Pensavo a quel libro, che cosa si era riversato in quella testa assorta e ribelle dalle sue pagine, e in generale vedevo solo quella testa con i begli occhi, che ancora un anno prima non erano belli, ma era stato il professore, lui aveva fatto di quella ragazza una bellezza con libro. Vedevo come le sue dita aprivano piamente, con reverenza la copertina e prendevano con dita pure, pagina dopo pagina, come un'ostia. Vedevo come prima di prendere il libro le mani andavano a lavarsi, perché il modo in cui portava quel libro, già quel modo in cui lo portava, saltava agli occhi per la sacralità, gentile e reverente, come quella volta che camminava assorta somigliava all'abete musicale risonante. Tutto il suo fascino stava dentro, e da dentro, attraverso il diapason degli occhi, risonava in occhi che erano in grado di vederla, così come di colpo era diventata, così come si era trasformata, come se attraverso un collo di bottiglia fosse passata da un'altra parte, dalla parte opposta di quell'altra qualità delle cose che sono belle. Ogni ricordo di quel busto in movimento della ragazza di cioccolata, io la ricoprivo, e se avessi potuto l'avrei ricoperta tutta intera di petali di peonie e fiori, il capo ricoperto di ramoscelli di abeti e pini, di rameti di vischio, io che delle donne vedevo sempre solo e soltanto dalla vita in giù, le gambe e il ventre, io con questa ragazza avevo spostato i miei occhi e il mio desiderio verso l'alto, in su, alla bella nuca e alle belle mani che aprivano il libro, agli occhi dai quali sprizzava quella beltà che aveva acquistata con quella sua trasformazione, che con tutta sincerità si riversava su tutto il volto della ragazza, in ogni ruga, in ogni ammiccamento degli occhi, nel sorriso lieve, nello spostamento deciso del naso da sinistra a destra col grazioso indice, tutti quei dettagli di un volto umano per le parole francesi e le frasi francesi, e poi la conversazione. E infine per aver penetrato testi complessi ma belli, di giovani uomini belli, di poeti che scoprivano il miracolo umano, tutto ciò era per me quel fatto reale, come l'incredibile era diventato realtà. La ragazza di cioccolata della ditta Orion Marsner, la cui testolina avevo incorniciato con tutti i fiori marini che mi ero inventato per ornarla. Per tutto il viaggio in treno pensavo a questa ragazza, sorridevo, diventavo lei, a tutte le stazioni, su tutte le pareti dei vagoni in movimento, fermi sui binari vicini, incollavo un manifesto di lei, addirittura afferravo me stesso per una mano, mi prendevo le mani e mi stringevo forte a me stesso come se tenessi le sue mani. Guardavo tutto intorno i volti dei viaggiatori, nessuno poteva capire che cosa portavo con me e in me. Dalla mia faccia nessuno riconobbe che cosa trasportavo con me, e quando scesi all'ultima fermata, e poi ancora mentre stavo attraversando in autobus un bel paesaggio al quale somigliava molto quello dove tagliavo gli alberi risonanti, dopo averli prima ricoperti di alte cataste di rami come cuscini, pensavo ancora di più e andavo completando il ritratto della ragazza Orion Marsner. La vedevo, mentre i suoi conoscenti le gridacchiavano dietro, comportandosi, cercando di comportarsi, come si comportavano prima che andasse in brigata, mentre la invitavano a parlare con loro, così come un tempo, solo col ventre e le gambe, solo con tutta quella sua parte inferiore, delimitata dal leggero elastico delle sue mutandine, e nessuno capiva che lei aveva dato la precedenza al corpo in quella parte che da quell'elastichino di separazione sale in su. Così scesi dall'autobus a Sarny, domandai dell'amministrazione stradale e mi presentai. Ero quello che avrebbe fatto il cantoniere tutto l'anno da qualche parte, lontano e quasi sulle montagne, in un settore dove nessuno voleva stare. E il pomeriggio mi assegnarono un cavallino e un carretto, mi raccomandarono di comprarmi una capra e mi regalarono un cane lupo. E così partii col cavallino. Nel carretto avevo i miei bagagli, dietro legata una corda alla capra, e il cane lupo aveva fatto amicizia con me. Gli avevo comprato del salame. E procedevo per una strada sempre in leggera salita. Nel paesaggio si aprivano possenti abeti e alti pini, alternandosi con boschetti giovani protetti da piccoli recinti in disfacimento, recinti di assicelle disfatte come panforte, stecche quasi imputridite che si trasformavano in humus dal quale nascevano lamponi e sterpi con le more. Io procedevo seguendo la testa dondolante del cavallino. Era quel tipo di cavallino che hanno nelle miniere. Pensavo che quel cavallino doveva essere stato sottoterra, perché aveva quegli occhi belli che avevo visto nei fuochisti e nelle persone che anche di giorno lavorano alla luce delle lampadine o delle lampade di sicurezza. Occhi che risalivano dalle miniere oppure si alzavano dalle caldaie per guardare in su, com'era bello il cielo, perché per quegli occhi ogni cielo era bello.
Thank you.
procedevo verso un paesaggio sempre più abbandonato. Oltrepassavo casette nei boschi di operai tedeschi che se n'erano andati. Ogni volta fermavo e mi mettevo sulla soglia dentro ortiche e lamponi inselvatichiti, attraverso i quali guardavo cucine e camere ormai piene di erbacce. Quasi in ogni casa c'erano lampadine. Seguendo i fili arrivavo fino a un torrente dove c'erano i resti di una piccola centrale elettrica, mossa da una turbina in miniatura, una centralina approntata da mani di operai che lì avevano tagliato i boschi, d'operai dei boschi che lì erano vissuti e avevano dovuto andar via. Che avessero dovuto andar via e fossero stati cacciati come i ricchi, quelli che guidavano la politica che avevo conosciuto così bene, i quali erano spocchiosi e screanzati e cianciosi e violenti, e pieni di orgoglio che alla fine li aveva stroncati, questo lo capivo, ma non capivo perché avevano dovuto andarsene quelle piccole mani di operai al posto delle quali ora lì non lavorava nessuno. Era un peccato che mancasse quella gente che non aveva avuto altro che la fatica nei boschi e i campicelli sui pendii, operai che non avevano il tempo di essere spocchiosi e orgogliosi, che certamente erano umili, perché questo aveva insegnato loro la vita che avevano intraveduto e alla quale stavano andando incontro. E così mi venne l'idea. Aprii la valigia e tirai fuori l'astuccio con la stella d'oro e sul petto della giacca di velluto indossai la fascia azzurro chiaro e ripartii. La stella brillava sul mio fianco e io procedevo al ritmo della nuca dondolante del cavallino che ogni momento si voltava, guardava quella mia fascia e nitriva, e la capra belava e il cane lupo mi abbaiava festoso. Quasi raggiungeva la sciarpa e così mi fermai di nuovo, sciolsi la capra e andai a guardare un'altra costruzione. Era un'osteria, una ex locanda nel bosco, con un'enorme sala che stranamente era asciutta e aveva piccole finestrelle. Qui era tutto rimasto come probabilmente era. Anche i boccali impolverati sulle scansie e la botte con la spina sulle travi e la mazza per aprirla.
Di chi andaia o che andaia via, da in giamma andarò paulipe, con paulipe me nasti, me c'è a vendermi di scritto, con paulipe me nasti, me c'è a vendermi di scritto.
E mentre uscivo sentivo degli occhi ed era un gatto che era restato lì. Lo chiamai Miagolò. Andai a prendere il salame e accovacciato allettavo quel gatto. Voleva che lo accarezzassi, ma l'abbandono, l'inconsuetudine e l'odore dell'uomo lo facevano ogni volta volar via. Misi il salame a terra e lo mangiò avidamente. Levai la mano, ma il gatto saltò via gonfiandosi e soffiando. Uscii alla luce, la capra stava bevendo dal torrente, presi un secchio, lo riempii d'acqua e lo porsi al cavallino. e quando ebbe bevuto ripartimmo, e alla curva, quando mi voltai per vedere il paesaggio da dietro, così come lasciavo passare le belle donne e poi mi voltavo a guardarle per vedere il paesaggio da dietro, vidi come il gatto di quell'osteria ci seguiva, e lo trovai un buon segno. Schioccai la frusta e feci un grido. Una specie di gioia mi si era liberata in petto, e di punto in bianco incominciai a cantare. Cantavo timidamente, perché non avevo cantato in tutta la mia vita. Per tutta la vita non mi era venuto, per tutti quei decenni, non mi era venuto in mente di voler cantare. E ora cantavo. Inventavo parole, frasi con le quali riempivo i buchi nel testo di quelle canzoni. Il cane lupo cominciò a ululare, si mise seduto e ululò a lungo. Gli detti un pezzetto di salame e lui si strofinò contro le mie gambe. Ma io continuavo a cantare, come se da quel canto, non canzone, ormai emettevo soltanto suoni striduli, dei quali ritenevo che fossero canzoni. Era proprio come l'ululato di quel cane, tuttavia io sentivo che con quel canto svuotavo i miei scatoletti e cassetti pieni di cambiali scadute, lettere e cartoline inutili, che dalle labbra mi volavano via brandelli di manifesti vecchi mezzi strappati, uno incollato all'altro, manifesti che così strappati formavano testi privi di senso, che mescolavano gli annunci di incontri di calcio con quelli dei concerti, e manifesti delle mostre si appaiavano con le bande musicali, tutto ciò che è depositato nell'uomo come il fumo nei polmoni dei fumatori. E così cantavo, e mi sentivo come se sputacchiassi e tossicchiassi dalla laringe e faringe ostruite, mi sentivo come i tubicini della birra che l'oste pulisce col vapore e col getto d'acqua. Avevo la sensazione di una stanza dalle cui pareti vengano strappati i parati, strati interi, più volte incollati, fra i quali aveva vissuto una famiglia per due generazioni intere. E così attraversavo il paesaggio. Nessuno poteva più sentirmi. Dove guardavo c'era solo natura. Dalle colline vedevo boschi e soltanto boschi, e quel che era rimasto dell'uomo e del suo lavoro. Quello poi veniva inghiottito lentamente e sistematicamente dal bosco. Dei campicelli erano rimaste solo le pietre, nelle costruzioni penetravano l'erba e gli arbusti, e i rami dei sambuchi neri sollevavano i pavimenti e le lastre di cemento, e li rovesciavano, spalancando sopra di loro le proprie foglie e altri rami. Il sambuco nero lavora con più forza delle leve, dei martinetti idraulici e delle presse.
Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra di Bohumil Hrabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.